Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. In questa vita piena di difficoltà siamo bisognosi. E perciò la preghiera è importantissima, perché abbiamo bisogno di Dio ogni giorno. Quando ce ne rendiamo conto e quando non ce ne rendiamo conto, abbiamo bisogno di Dio. Perciò sapere pregare in modo che Dio risponde è estremamente importante. Per capire meglio come pregare, stiamo studiando la preghiera Padre nostro che Gesù ci ha insegnato per insegnarci come pregare. Nel primo sermone di questa serie abbiamo visto che il Padre nostro non è una preghiera da solo pregare citandolo a memoria. Piuttosto è un modello per guidare le nostre preghiere. Le nostre preghiere dovrebbero contenere i componenti del Padre nostro. Questo non vuol dire che ogni preghiera sarà strutturata esattamente uguale, esattamente in quell'ordine. Può darsi pregherò una cosa stamattina dove pregherò maggiormente questi aspetti, ma stasera quegli aspetti, ma in linea generale le nostre preghiere dovrebbero regolarmente comprendere tutti questi componenti. E se stiamo mancando in qualche componente, i nostri preghieri sono sbilanciati. E abbiamo bisogno di non solo pregare come sempre. È possibile avere una dieta squilibrata? È normale? Cioè, tantissime persone hanno un'idea, una dieta non buona. Mangiano tanto di questo e quello, ma sono molto carenti di certi alimenti, di certi cibi, di certe vitamine e di certe sostanze. E uno dice, ma guarda, tu non hai la dieta, ma io ho sempre mangiato così. Forse hai sempre mangiato così, ma il tuo corpo ne sente la mancanza di queste cose, la carenza. Nello stesso modo, non importa come abbiamo sempre pregato. Importa imparare ad adeguare, perché Gesù ci ha insegnato il Padre nostro proprio per insegnarci quali sono i componenti di una preghiera gradito a Dio. Allora, abbiamo considerato nel primo sermone le parole Padre nostro. Abbiamo visto che Dio non è padre di tutti. Dio non è padre di tutti, è padre solamente di coloro che si aggrappano a Gesù Cristo, perché Gesù dichiara molto chiaramente, e poi nel Vangelo di Giovanni vediamo che solamente coloro che pongono la loro fede in Gesù diventano figli di Dio, se no uno non è figlio di Dio. Quindi dire Padre nostro è un immenso privilegio che si ha per mezzo di Gesù Cristo. Dicendo Padre nostro ci aiuta a ricordare varie verità. Per esempio, abbiamo una somiglianza con Dio, perciò possiamo avvicinarci a Lui. Egli ha una bontà paterna verso di noi. Come padre merita la nostra fede, perché un bambino giustamente ha fede nel padre. Come padre, egli ci conosce a fondo, e perciò è necessario ravvederci, perché lui conosce ogni peccato. E come è necessario che ci conformiamo alle sue vie e ai suoi comandamenti, perché lui è nostro padre. È giusto che viviamo secondo le regole di casa. Abbiamo una responsabilità verso altri figli di Dio, perché sono i nostri fratelli, le nostre sorelle. Come padre, egli ci guida, ci protegge. Essendo nostro padre, abbiamo libertà in Cristo Gesù di avvicinarci a Lui in qualsiasi momento. E avendo Dio come padre, è una conferma della certezza della nostra salvezza, perché uno non è padre per un certo tempo e poi non è più padre. un vero padre è sempre padre. Oggi vogliamo continuare nello studio di questa preghiera considerando la frase che sei nei cieli. Padre nostro, che sei nei cieli. Il concetto di padre dimostra che Dio è vicino ai suoi figli. Il concetto di padre dimostra che Dio è vicino ai suoi figli, che il rapporto con lui è un rapporto intimo e stretto. Invece la frase che sei nei cieli ci ricorda del fatto che Dio è il sovrano Dio, al di sopra di tutto e di tutti, e che quindi bisogna venire a lui con riverenza e umiltà. Bisogna andare a Dio con riverenza e umiltà. Oggi, tristemente, c'è una tendenza ad avere un concetto di Dio molto casuale. Nella società si scherza di Dio, parlando di lui in modo informale, e purtroppo anche fra credenti c'è una tendenza di parlare di Dio pensando a Dio in modo casuale, come fosse simile a noi. Addirittura tanti dei canti moderni, anziché vedere Dio maestoso e glorioso, lo parlano come se fosse un mio amico con cui cammino per strada. Allora, posso camminare vicino a Dio, ma sempre con quella reverenza che la Bibbia richiede. La Bibbia parla del termine il timore di Dio solo nell'Antico Testamento o anche nel Nuovo? Anche nel Nuovo? Allora, è sbagliatissimo questo concetto oggi, molto diffuso, di vedere Dio come uno di noi. E dove si parla di Dio, si canta di Dio come fosse nostro amico. Dio è amico, ma non come un amico umano. Nella Bibbia, l'amico di cuore di Gesù Cristo è stato Giovanni. L'amico di cuore di Gesù Cristo è stato Giovanni. E quando Giovanni ha visto Gesù nella sua gloria e la maestà, è caduto ai suoi piedi come morto. Quando ha riconosciuto Gesù nella sua gloria, che è quello oggi, non esiste in altro modo, Gesù è glorioso. Giovanni, l'amico di cuore, è caduto come morto ai suoi piedi. Quanto di più noi dovremmo cadere come morti ai piedi di Gesù per la sua gloria. Allora, qualunque concetto di avere Gesù come l'amico con cui sto a mio agio senza alcuna reverenza perché siamo quasi pari è un concetto sbagliatissimo. Infatti, la meraviglia di poter avvicinarmi a un Dio così glorioso rende meraviglioso. Non sento meravigliato quando posso avvicinarmi ad uno come me. Non è un privilegio, è come me. È un amico. È bello, ma non è un privilegio. Ma poter avvicinarmi ad un Dio maestoso e santo, eh sì, questo è un privilegio. Quindi, Padre nostro che sei nei cieli. Quando Mosè si è trovato nella presenza di Dio, proprio lì davanti a Dio, la prima volta nella sua vita, al pruno ardente. Non capiva la necessità di reverenza e Dio lo ha insegnato subito. Vi leggo in Esodo 3:5. Lui si avvicina a questo pruno a capire: ma cos'è questo che brucia ma non si consuma? Dio disse: non avvicinarti qua. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo santo. Prima di tutto, Mosè doveva capire la riverenza nella presenza di Dio. Quando il grande profeta Isaia, che viene citato più di tutti i profeti, viene citato spesso da Gesù Cristo, quando Isaia ha avuto il privilegio di entrare nella presenza di Dio, nella visione, leggiamo come ha reagito. Isaia 6, versetto 1. Nell'anno della morte del re Uzia, Io vidi il Signore assiso sopra un trono alto, elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno di essi aveva 6 ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, con due volavano. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. Allora io dissi: Ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo delle labbra impure, e abito in mezzo a un popolo delle labbra impure, eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Dio è santo, e dove c'è Dio, quando l'uomo entra nella presenza di Dio, nella preghiera, devi entrare umilmente con reverenza. Nel libro degli Atti la Chiesa sta pregando quando Pietro e Giovanni sono stati arrestati e vietati di predicare più. Notate le prime parole nella preghiera di questi credenti. All'udire ciò sarebbe la minaccia di non predicare più. Alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in esse. Loro iniziano riconoscendo la maestà di Dio. Così si inizia la preghiera, come inizia Gesù: Padre nostro che sei nei cieli. Si inizia la preghiera fermandoti a riconoscere a chi stai pregando. Si inizia la preghiera fermandoti a riconoscere a chi stai pregando. Non si corre nella sua presenza: Oh Signore, ho bisogno di questo oggi. Fra gli uomini, quando c'erano i re, e quando uno entrava nella presenza del re umano per fare una richiesta, iniziava con la richiesta. Vediamo esempi nella Bibbia. O re, vivi per sempre. O grande re, si inginocchia davanti a lui. Si inizia con onorare, riconoscere con chi hai davanti. E solo dopo di quello si presenta le richieste. Allora Gesù ci insegna. Si inizia la preghiera: Padre nostro che sei nei cieli, pieno di gloria, pieno di maestà, pieno di potenza. Queste parole ci ricordano che anche per il momento, mentre stiamo in cammino sulla terra, c'è una certa separazione da noi e Dio. Cioè, abbiamo Dio con noi, ma Dio è glorioso nei cieli e noi siamo ancora sulla terra aspettando di stare nella sua presenza pienamente. Ed è giusto desiderare di stare nella presenza di Dio perché la nostra cittadinanza è in cielo, non è qua. Allora, consideriamo alcuni aspetti delle parole che sei nei cieli. Troppo spesso ripetiamo queste parole senza pensare al loro vero significato. Queste parole non sono una spiegazione di dove sta Dio geograficamente, perché Dio è ovunque. Piuttosto dire che Dio è nei cieli descrive qualcosa della sovranità e della maestà di Dio. Se meditiamo su questa verità, queste verità possono aiutarci a riconoscere in senso più profondo la gloria di Dio, che può stimolarci ad avere più zelo per Dio. Oggi vorrei parlare di 6 verità legate alle parole che Dio è nei cieli. Ci possono essere altre verità, non dico che sono le uniche, ma questi possono essere un inizio per aiutarci a meditare su il fatto che Dio è nei cieli. Per primo, la frase che sei nei cieli ci ricorda dell'immensità di Dio, cioè che Dio è grande oltre a quello che possiamo concepire. Per descrivere a Dio Dio, dobbiamo iniziare dicendo che Egli è colui che dimora nei cieli dei cieli. Chiaramente Dio è ovunque, ma in modo specifico dobbiamo vederlo come colui che dimora nei cieli. Questo ci aiuta a capirlo meglio, ci aiuta a pensare in modo più grande, ci aiuta a non limitarci a pensare a Dio come colui che risolve i nostri problemi. Qual è la tendenza normale quando pensiamo a Dio? Pensiamo a Dio in rapporto dei nostri problemi. Ma scusate, questo è come, nulla è paragonabile a Dio, ma questo è come avere un centro che produce elettricità, che può produrre per tutta l'Europa. E di pensare a quel centro solamente in termini della mia casa, che non uso mai più di 3 kilowatt. E quel centro produce miliardi e miliardi di kilowatt. Ed io penso solamente in base a mio piccolo bisogno. Chiaramente non sto capendo niente dalla grande potenza. E allora pensare a Dio nei cieli ci aiuterà a allargare la nostra visione a Dio. Sapete che i cieli sono fuori dell'universo? Dio esisteva nei cieli prima che aveva creato l'universo. Quindi i cieli, dove dimora Dio, se posso dire dimorare per un essere spirituale, esistevano da sempre. Poi dopo, ad un certo punto, Dio ha creato l'universo. Quindi l'universo intero è piccolo per Dio. È solo qualcosa che ha creato. Per noi è immenso, per noi è inconcepibile, ma per Dio è solo qualcosa che ha creato. Quanto Dio è immenso. Vediamo tanti esempi della grandezza di Dio nella Bibbia. In Atti 4 ho letto un versetto e voglio rileggere quel versetto con il resto. Notate la preghiera della Chiesa. Infatti questo è un buon esempio di come bisogna pregare come Chiesa. Per cosa stanno pregando? Non stanno pregando per salute e lavoro. Signore sa di quelle cose e si può pregare, ma come Chiesa stanno pregando per l'espansione del Regno di Dio. Questa è una buona guida alla preghiera. Leggiamo, io vi leggo Atti 4, 24 a 30. A udire ciò, alzarono all'umanità la voce a Dio e dissero: Signore, Tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide tuo servo, perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane? I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Poiché proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Ed ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, e perché si compiono segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. Questa è una preghiera di chiesa. Desideravano la gloria di Dio. Si vedevano come un popolo che aveva l'incarico di dedicarsi alla gloria di Dio, ma sapevano di aver bisogno di Dio. E sapevano che Dio era ben capace, e lo è. Tante preghiere nella Bibbia iniziano con la frase o con qualche frase che parlano di Dio come creatore di tutto, quindi sovrano su tutto. Allora, quando preghiamo seguendo come modello, le parole possono cambiare. Padre nostro che sei nei cieli, questo ci ricorda l'immensità e il potere del nostro grande creatore. Quando pensiamo a questo, i nostri pensieri non saranno più legati solo alle cose della terra, ma penseremo anche alle cose del cielo. Questo ci aiuterà ad avere riverenza e ci aiuterà a abbattere il nostro orgoglio. Non è che dobbiamo pregare per superare l'esame e per guarire da una malattia e per trovare un lavoro. Si può pregare anche per quelle cose, ma quelle che sono le sciocchezze, dobbiamo alzare le nostre preghiere e pensare a quelle che riguardano il regno di Dio. Riflettere di più sull'immensità di Dio e sulla sua maestà e poteri ci fa capire di più quanto è immenso il privilegio di avere Dio come Padre. Riflettere sul fatto che colui che è il nostro Padre è il sovrano creatore di tutto fortifica la nostra fede. Ci aiuta a capire quanto noi siamo piccoli e quanto Dio è grande. Ci aiuta a presentarci a Lui nella preghiera con reverenza e timore, come ci comanda. Tristemente, tante persone offendono Dio con le loro preghiere perché non hanno reverenza. Pregano con superficialità o con informalità, dimenticando che Dio è il Re dei Re e il Signore dei Signori. Quando consideriamo che il nostro Padre è nei cieli, ci aiuta a capire che siamo meno di polvere e questo non è scoraggiante. Questo è immensamente incoraggiante, perché quando consideriamo che Dio ha riguardo per noi, è un incoraggiamento immenso. Ricordare che Dio è nei cieli e quindi è grande e maestoso ci aiuta anche a non pregare per piccole cose solo, ma pregare per le cose grandi che possono glorificare Dio. E questo ci aiuta ad avere una visione molto più grande e a vivere per l'eternità. Una seconda verità che possiamo vedere quando preghiamo a Dio che è nei cieli, ci aiuta a ricordare che Dio è spirito. Dio non appartiene alla terra come noi. Sì, siamo stati creati nella sua immagine, ma la sua immagine non riguarda un aspetto fisico, bensì alcuni attributi suoi. Dio è un essere infinitamente al di sopra di noi e diverso da noi per la sua assoluta maestà e gloria. Egli è infinitamente superiore a noi. Egli è spirito. Noi siamo legati alla carne pur essendo spiriti. Egli non ha alcuna debolezza, non può sbagliare. Noi siamo deboli e sbagliamo sempre. Egli non è mortale. Non si può toccarlo fisicamente, perché Dio è spirito. Non possiamo vederlo fisicamente. Non possiamo fisicamente sentire la sua voce. Egli è il misterioso, incomprensibile, invisibile Dio, l'unico essere che ha vita in sé. Non riceve la sua vita come ogni altro essere. La frase «O Padre che sei nei cieli» ci ricorda che Dio non è dalla terra, è nei cieli. Allora, le nostre preghiere arrivano a Dio per mezzo della fede. Quando non è che dobbiamo andare in un certo luogo per pregare a Dio. Le preghiere non arrivano meglio in quel luogo anziché quello. Dio dice in Atti, Paolo dichiara che Dio non abita in templi costruiti da mano di uomini. Quindi quando preghiamo dobbiamo pregare credendo che Egli ci ascolta per mezzo di Gesù Cristo. Non possiamo toccare o sentire o vedere Dio fisicamente. E desiderare farlo è sbagliato, è fantasia, è misticismo. È vero che delle volte quando preghiamo per fede, Dio conferma nel cuore, ma la conferma non è la garanzia che sia da Dio. Quello che conferma che sia da Dio è quando è conforme alla sua parola. Le nostre emozioni possono essere toccate, però le emozioni non fanno parte della preghiera in modo essenziale. Dio non ascolta una preghiera perché c'è più emozione coinvolto. Uno può avere tante emozioni e pregare piangendo, però prega in modo sbagliato. E un altro prega per fede senza capita che non è commosso, ma prega per fede in base a quello che Dio dice. E questa seconda persona sarà ascoltata piuttosto dalla prima. Non si valuta la preghiera in base a quanto la persona è commossa. Si valuta in quanto prega per fede in base a quello che Dio dice. Spesso ci saranno emozioni e delle volte non ci saranno. Ma questo è il metro, non le emozioni, ma la verità. Quando preghiamo, perciò, non dobbiamo desiderare di vedere Dio o sentire qualcosa. Molto pericoloso quello. Invece, quando preghiamo, la cosa importante è di pregare per fede, credendo che, visto che Dio dice che quando preghiamo nel nome di Gesù, allora Dio mi sta ascoltando. Non che sento qualcosa, perché Dio me lo dice. Abbiamo menzionato, mi pare, la settimana scorsa, quando pecco e quando confesso il mio peccato, cosa devo dire? Ma non sento niente, non sento niente, forse non sono perdonato. Allora sto dubitando quello che dice Dio. Devo piuttosto dire, Signore, Tu mi dici che avendo confessato il mio peccato, Tu sei fedele e giusto da perdonarci. Allora io accetto per fede il Tuo perdono. Non sento diversamente, ma io non vivo. La Bibbia non è un libro fatto di colori che indicano sentimenti, è un libro di parole che indicano verità. E per fede accetto e ti ringrazio per il perdono. Gesù ci dichiara che quando preghiamo al Padre nel nome di Gesù Cristo, che il Padre ci ascolterà. Quindi confidiamo nella dichiarazione di Dio e non nei nostri sentimenti o qualche sensazione, perché Dio ci ascolterà. Una terza verità che possiamo comprendere il fatto che Dio è nei cieli è che Egli non è legato al tempo, come siamo noi. Quando ha creato l'universo, ha creato un universo soggetto al tempo. Ma Dio non è soggetto a nulla. Egli è al di sopra di tutto, compreso il tempo. Egli è sempre lo stesso. Non cambia nel tempo. Ogni essere creato cambia nel tempo. Dio no. Dio vede tutto. Per Lui il passato è come il presente è come il futuro. Cioè, per Dio non è che, infatti Dio ci racconta in Apocalisse del fine del mondo, il nostro futuro, e lo racconta con quale tempo nei verbi? Con tempo passato. In Romani 8, 28, 29, 30, quelli che Dio ha predestinati, poi va avanti, ha anche giustificato, ha chiamato, ha giustificato, e quelli che ha giustificato ha anche glorificato, passato. Però quello è ancora futuro per noi. Ma Dio ha già fatto quello. So che dobbiamo arrivare a quel punto nella storia. Dio è sopra ogni cosa. Egli regna al di sopra dell'universo. Quindi quando preghiamo, dobbiamo avvicinarci a Dio ricordando che Egli è colui che dirige tutto, ogni avvenimento della storia e ogni avvenimento della nostra vita, dal più grande al più piccolo. Qui sulla terra, quando spesso noi vediamo spesso quanto siamo legati al tempo. Siamo stressati quando il tempo ci manca. Abbiamo preoccupazioni e paura per il futuro, che per noi è sconosciuto. Non sappiamo quello che succederà. Non sappiamo come succederà. Non sappiamo quando succederà. Quando preghiamo dobbiamo ricordare che Dio è nei cieli ed è in controllo di tutto e sta portando a termine il suo piano perfetto. Come ha fatto nel passato, farà oggi e farà nel futuro. Quando ci troviamo in mezzo alle prove, ricordando che il nostro Padre a cui preghiamo è nei cieli, nel suo ruolo, posizione di controllo, sovranità, ci aiuterà ad avere fede. che lui porterà a termine come ha portato fino ad oggi. E questo fortificherà la nostra fede e questo ci aiuterà a camminare guardando a lui. Nessun avvenimento può mai ostacolare Dio da compiere ogni dettaglio del suo piano perfetto. Egli è infallibile. Egli stabilisce la durata di ogni cosa, compresa la nostra vita sulla terra. In Salmo 139 conosciamo bene: le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nella profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Non solo gli avvenimenti di oggi sono stabiliti, ma la lunghezza della tua vita. Quando ricordiamo queste verità, pregando al nostro Padre che è nei cieli, ci aiuterà a ricordare che Dio è sovrano, controlla tutto, e allora possiamo avere pace e fede quando preghiamo. Così bisogna pregare. Una quarta verità che vediamo con la frase Padre nostro che sei nei cieli, è che quando consideriamo che Dio è nei cieli, e tutto quello che è implicato da questo fatto, è una meraviglia che Dio avrebbe a che fare con noi. Cioè, è una meraviglia. Pensate a quanto Dio è in alto, soprattutto la creazione. Pensate alla sua gloria eterna. Che cos'è l'uomo che Dio ne abbia cura? Che salmo è quello? Che dice che cos'è l'uomo che Dio ne abbia cura? 8. Perché Dio vorrebbe occuparsi di un mondo pieno di uomini ribelli e ingrati? Perché Dio vorrebbe degnarsi di ascoltare i ribelli che sono sotto maledizioni a causa della loro ribellione? Il nostro mondo, pieno di peccato, dovrebbe essere totalmente ripulsivo a Dio. Invece, il maestoso creatore si degna per aiutare un popolo peccaminoso e ripugnante, nonostante che egli è nei cieli, ha riguardo per noi, e non solo riguardo, ha amore. Nonostante che le moltitudini in cielo lo adorano in purezza e perfezione, e che egli non ha alcun bisogno di noi, il suo amore lo ha spinto a mandare il suo figlio per diventare uomo, per soffrire e morire. Gesù Cristo ha fatto questo per poter salvare uomini come noi. Il suo degnarsi, abbassarci per raggiungere noi, è incomprensibile. E più pensiamo a quanto è alto nei cieli, più ci fa capire quanto è incredibile che Lui si abbasserebbe per curare noi. Allora, quando preghiamo, Padre nostro, indica che è vicino, che sei nei cieli, dovremo restare meravigliati. Non importa come Dio risponderà alla mia preghiera, il fatto che posso pregare già mi incoraggia. Se mio buon padre, nella sua perfetta saggezza, sceglie di rispondere diversamente di come avrei io immaginato, posso solo ringraziarlo, che ha risposto nella sua perfetta saggezza e non come io immaginavo, non avendo capito tante cose. Dovremmo essere meravigliati. Dovremmo avere grande gioia di poter pregare a Dio che è nei cieli. Che incredibile che Dio stesso ci ascolta quando preghiamo per mezzo di Gesù Cristo. Una quinta verità che la frase che sei nei cieli ci aiuta a capire è la santità di Dio, cioè quanto egli è al di sopra del peccato, è totalmente santo. La dimora di Dio non è in questo mondo di peccato. La dimora di Dio non è in questo mondo di peccato. Egli abita, per modo di dire, molto sopra tutta questa malvagità, e di dimora nei cieli, un luogo puro e senza macchia, un luogo dove il peccato non può esistere. Gesù ci insegna ad onorare Dio per questo quando preghiamo, riconoscendo che la dimora di Dio è al di sopra del peccato. Quando consideriamo che Dio dimora in assoluta santità, ci ricorda del fatto che per avvicinarci a Dio dobbiamo ravvederci dai nostri peccati. Cioè, ricordando che Dio è prima di tutto santo, nei cieli, lontano dal peccato, ci ricorda che l'unico modo che possiamo avvicinarci a Dio è di confessare i nostri peccati. Perciò, qualsiasi sia la nostra richiesta come preghiera, dobbiamo prima fermarci, esaminarci e ravvederci da qualsiasi peccato, perché Dio abita in assoluta purezza e santità. E non dobbiamo pensare che Lui chiuderà l'occhio ai nostri peccati per ascoltare qualche richiesta. Quello è un concetto sbagliato di Dio. Isaia 59, 1 e 2 ci ricorda di questo. Parlando ad Israele, popolo di Dio, ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Dio è santo, e non possiamo avvicinarci a Lui tenendo i nostri peccati, o meglio dire, possiamo pregare tenendo i nostri peccati, ma restiamo lontani da Dio. Perché i nostri peccati non confessati creano una barriera. Dio è nei cieli, Dio è santo. Perciò se non stiamo impegnandoci a vivere in santità, se non stiamo cercando di diventare più come Cristo, come potremmo pretendere o sperare che Dio ci ascolterebbe? Una persona che non sta crescendo nella santità e che non si impegna in questo non dovrebbe sperare di arrivare liberamente a Dio. Allora, quando preghiamo, ricordiamo che il nostro Padre nei cieli è santo e puro, separato dal peccato. Perciò non dobbiamo mai pregare senza serietà e reverenza, avendo confessato i nostri peccati a Lui. La sesta e per oggi l'ultima verità che vorrei menzionare, che vediamo nelle parole Padre nostro che sei nei cieli, è che questa frase ci aiuta a ricordare da dove viene il nostro aiuto. Riconoscendo che Dio è nei cieli, ci aiuta a riconoscere che l'aiuto di cui abbiamo bisogno non viene da questo mondo. È inutile cercare vero aiuto, o vera gioia, o vera pace, o vera benedizione da questo mondo. L'unico vero aiuto e benedizione verrà da Dio, in cielo, non da qualcosa o qualcuno sulla terra. Ricordate i versetti in Salmo 121. Io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto i cieli e la terra. Di natura, dove guardiamo per cercare aiuto? Di natura guardiamo al mondo, agli uomini. Magari se faccio così potrebbe andare così. Magari quella persona potrebbe aiutarmi. Magari se mi sbrigo riesco io. Di tendenza guardiamo al mondo. Dio ci insegna a non guardare al mondo. Ci insegna a guardare a Dio nei cieli, a non porre le nostre speranze sulle cose di questo mondo, ma di porre le nostre speranze non solo per la vita eterna, ma le speranze che riguardano la vita quotidiana. Di porre le nostre speranze in tutto nell'Eterno. Tutto quello che appartiene al mondo è fallibile. Dio invece è assolutamente infallibile. Gli uomini più potenti del mondo sono soggetti alla morte e alle circostanze, come sono gli uomini più deboli. Dio invece è eterno e non è soggetto a nulla, perché è sovrano su tutto. Quello che viene fatto in questo mondo passerà, tutto, tranne l'opera della salvezza. È l'unica cosa che viene fatta in questo mondo che durerà. Allora perché vivere per quello che sarà persa? Vivete per la salvezza eterna. E l'unico motivo per cui la salvezza dura oltre la morte è perché la salvezza è un'opera che viene compiuta in cielo. La nuova nascita non è da carne o da volontà dell'uomo. Viene invece da volontà di Dio. Chi spera nelle cose di questo mondo sarà deluso. Chi invece, anziché sperare nelle cose di questo mondo, spera in Dio, non sarà mai deluso. E allora uno potrebbe dire, ma scusami Marco, io ho sperato in Dio, avevo un esame, avevo una situazione di lavoro, e ho sperato in Dio, e è andato male. Ho perso quel lavoro, sono stato bocciato nell'esame, ho perso quella casa, mio figlio è morto. Non è vero che chi spera in Dio non sarà deluso. Ho sperato, sono stato deluso. No, tu non hai sperato in Dio. Tu hai sperato in una certa risposta, volendo che Dio avrebbe dato quella risposta a te. La tua speranza non era nell'eterno Dio. La tua speranza era in quella risposta che volevi. Volevi che tuo figlio non morisse. Volevi che quel lavoro sarebbe andato bene. Volevi che quella prova si sarebbe allontanata nel tuo tempo. Non è sperare in Dio, di chiedere a Dio quello che vuoi tu. Sperare in Dio è sperare in Lui, di restare con Lui. Vieni quello che vieni nel suo piano perfetto per te. E chi spera nell'Eterno non sarà mai deluso. Mai. Quando speriamo in Dio nei cieli e le cose che riguardano questo mondo falliscono, vanno male, non saremo delusi. Quando speriamo in Dio nei cieli e teniamo i nostri occhi su di Lui, saremo molto meno tentati dal mondo, perché vedremo che il mondo non offre nulla di vero. Allora a questo punto abbiamo visto alcune delle verità principali legate alle parole Padre nostro che sei nei cieli. Queste verità dovrebbero essere presenti nella nostra mente e dovrebbero guidare le nostre preghiere. Allora per concludere vorrei brevemente solo ripassare, rimenzionare le verità che abbiamo visto oggi, pregando che possano restare in mente. Ricordate che il nostro Padre è nei cieli quando preghiamo. E questo, ricordando questo, può guidare le nostre preghiere. Ci aiuterà a avvicinarci a Dio con l'umiltà dovuta. Quando consideriamo quanto Dio è grande, immenso e sovrano, ci aiuterà a avere riverenza per Dio, che è fondamentale nel nostro rapporto. Ricordare che Dio è nei cieli ci aiuta a ricordare che Dio non è un essere fisico come noi e che quindi dobbiamo avvicinarci a Lui per fede. Il fatto che Dio è nei cieli, al di sopra dell'universo, ci ricorda che Egli è pienamente sovrano sull'universo, sul tempo, sugli avvenimenti, sull'energia, sulle persone, e questo ci aiuta ad avere più fede in Lui, in quanto non stiamo chiedendo ad un'altra creatura limitata aiuto, stiamo chiedendo al Creatore senza limiti aiuto. Quando ricordiamo che Dio è nei cieli e quindi pieno di gloria e maestà, questo ci aiuta a capire meglio quanto è incredibile e un privilegio che Dio si abbassa ad ascoltarci. Che immenso incoraggiamento riflettere sulla grandezza di Dio e poi considerare che è proprio Lui, il grande Creatore, il Signore dei Signori, che sta nei cieli, che ci sta ascoltando e ci cura con tenerezza e benignità. Cioè, se io non capisco la grandezza di Dio, Non posso comprendere la grandezza del privilegio di avere Dio che mi cura. Questo poi ci aiuta a capire meglio la grandezza dell'amore di Dio e la grandezza del privilegio di avvicinarci a Dio liberamente per mezzo di Gesù Cristo. Riflettere sul fatto che Dio è in cielo ci aiuta anche a capire meglio la santità di Dio, che è sopra ogni peccato. E questo ci fa capire la necessità di confessare i nostri peccati davanti a Lui e quindi di avvicinarci a Lui con reverenza anziché superficialità, avendo riconosciuto e confessato i nostri peccati. Infine, riflettere sul fatto che Dio è nei cieli ci aiuta a ricordare che ora siamo in Cristo, non apparteniamo più a questo mondo. E la nostra speranza non è più sulle cose di questo mondo. Questo mondo non è casa nostra. Siamo pellegrini in cammino per arrivare nella presenza di Dio. Quindi vuol dire che non dobbiamo più sperare nelle cose di questa vita, ma dobbiamo piuttosto sperare in quello che è eterno, in Dio, e non saremo delusi. Io prego che noi possiamo pregare ricordando che Dio è nei cieli e che questa verità possa guidare come vediamo Dio e come preghiamo. Che sia così, preghiamo. O Padre, Padre nostro che sei glorioso e maestoso e santo e sovrano nei cieli, che incredibile, incomprensibile privilegio che noi possiamo pregare a te. Una cosa che sarebbe totalmente impossibile per la distanza infinita fra noi se non ci fosse per l'opera di Gesù Cristo, Salvatore e Signore. Allora noi ci avviciniamo liberalmente a te per mezzo di Gesù Cristo. Oh, ti prego che possiamo vedere più la tua maestà, la tua santità, la tua sovranità, per avere la reverenza dovuta e per vedere di più la grandezza del privilegio di chiamarti Padre e entrare liberamente per ottenere il soccorso. Grazie. Lega al nostro cuore le verità che abbiamo sentito oggi, che possono essere una guida per questo cammino che ci aiuteranno a pregare meglio, nel modo che dà gloria a te. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen.